Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Netanyahu esulta per il piano di Trump su Gaza, è straordinario e l'esercito si prepara a far sfollare i palestinesi. Sparatoria in un'area di servizio vicino a Ivrea, feriti due poliziotti. La società israeliana di sicurezza Paragon interrompe i rapporti con l'Italia dopo le rivelazioni sull'uso dello spyware per controllare giornalisti e attivisti. Sarebbe in buone condizioni di salute Alberto Trentini, lo riferiscono i canali diplomatici attivi sul cooperante italiano detenuto in Venezuela. Ad un anno dai giochi di Milano Cortina parte il conto alla rovescia, il presidente del CIO Bach, l'Italia è pronta. E ai mondiali di sci argento per Federica Brignone nel Super G, quinta Sofia Goggia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Il giorno dopo l'annuncio di Trump su Gaza di far sfollare i palestinesi dalla striscia, il governo israeliano raccoglie la proposta del presidente americano. È un'idea straordinaria, ha detto il premier israeliano Netanyahu, mentre l'esercito, a quanto si apprende, si starebbe preparando ad agevolare l'uscita dei palestinesi. Il mondo arabo però è compatto e contrario, dall'Iran all'Arabia Saudita, contraria anche l'Unione Europea, la Gran Bretagna, le Nazioni Unite. E secondo quanto riferisce il New York Times, prima del suo annuncio Trump non aveva discusso questa proposta né coi suoi collaboratori né col premier israeliano.
Finalmente, dopo più di 24 ore dalle parole di Trump, l'Unione Europea trova una voce sola per commentare il piano del presidente americano di spostare la popolazione palestinese fuori da Gaza, facendone la riviera del Medio Oriente. Anwar Elauni, portavoce della Commissione, nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa, ha detto che l'Unione Europea rimane pienamente impegnata nella soluzione dei due Stati. Gaza, ha detto, è parte integrante di un futuro Stato palestinese e non ci dovrebbero essere ulteriori spostamenti forzati dei palestinesi. Israele sembra invece dare seguito alle intenzioni di Trump.
It's a remarkable idea and I think it should be really pursued, examined, pursued.
Un'idea eccellente che andrebbe valutata, perseguita e realizzata, ha detto Bibi alla Fox News. Cosa c'è di sbagliato nell'idea di consentire di andarsene gli abitanti di Gaza se vogliono farlo? Il ministro della difesa Katz ha ordinato intanto all'esercito di preparare un piano per consentire la partenza volontaria della popolazione di Gaza. Paesi come Irlanda, Norvegia, Canada e Spagna, ha detto, sono obbligati per legge ad accoglierli. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E nel mirino di Donald Trump c'è anche il pieno controllo americano sul canale di Panama, una questione annunciata due giorni fa, la visita del segretario di Stato Mark Rubio proprio a Panama, e oggi invece l'annuncio, le navi americane viaggeranno attraverso il canale gratis.
Il Dipartimento di Stato americano annuncia su X: le navi del governo degli Stati Uniti possono ora transitare per il canale di Panama senza pagare tasse. Immediata la smentita dell'autorità del canale, nessuna modifica è stata apportata alle tariffe, anche se l'agenzia controllata dallo Stato di Panama si dice poi disponibile a dialogare con gli Stati Uniti sulle condizioni di passaggio delle sue navi da guerra. Trump ritiene che la presenza della Cina possa violare il trattato che ha portato 26 anni fa alla cessione del canale dagli Stati Uniti a Panama. Lo ha riferito il segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a Panama al presidente Raul Mulino. La società Hutchinson Port di Hong Kong controlla i due porti alle estremità del canale, ma non ha ruolo sull'autorità che decide tariffe e accessi. Mulino ha comunque promesso a Rubio che Panama non rinnoverà la sua adesione alla via della seta cinese alla sua scadenza fra due anni. Alessandro Arona, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
Sarebbe in buone condizioni di salute Alberto Trentini, il giovane cooperante veneziano detenuto da oltre due mesi in Venezuela, lo riferiscono le fonti diplomatiche che stanno tenendo vivo il canale di comunicazione con il paese sudamericano dove Trentini era arrivato per una missione con la ONG Humanity and Inclusion. Questi invece gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. La Francia consegna a Kiev i primi caccia Mirage 2000 per la protezione dello spazio aereo.
I reparti russi avanzano nel Donetsk, dove si allunga la lista dei villaggi conquistati. Vanno avanti anche gli attacchi ucraini in territorio russo, colpito nella notte l'aeroporto di Krasnodar. Se da un lato la possibilità che si arrivi a trattare per la pace si fa sempre più forte, dall'altro dunque tutto procede come sempre, compreso l'invio di armi da parte dei paesi europei. Oggi Parigi ha inviato i primi caccia Mirage 2000 assieme ai piloti ucraini addestrati per diversi mesi in Francia. Il cambiamento potrebbe però arrivare nel giro di pochi giorni. La conferma, infatti, che la diplomazia russa ed ucraina sono già al lavoro arriva da Washington. Già settimana prossima, durante il vertice sulla sicurezza di Monaco, si potranno avere delle indicazioni sui punti sui quali si sta trattando. La vera svolta potrebbe registrarsi il 20 febbraio, quando Kellogg, inviato speciale americano per Ucraina e Russia, volerà da Monaco a Kiev, mentre Zelensky risulta sempre più debole. In un sondaggio dell'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, la fiducia per il presidente ucraino è al 52% e la percentuale di ucraini disposta a cedere territori in cambio della pace è di fatto triplicata. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca adesso ci porta in Italia per quanto accaduto ad un'area di sosta vicino ad Ivrea. C'è stata una sparatoria, due poliziotti sono rimasti feriti, ma non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sentiamo.
Non sono ancora chiari i dettagli su quanto successo in tarda mattinata in autostrada in Piemonte, nel Biellese, nell'area di servizio di Viverone Sud. A quanto si sa, due agenti della Postrada hanno fermato un uomo, forse in seguito ad un furto d'auto o forse in seguito ad un incidente da lui provocato. Quel che si sa è che il fermato ha dato in escandescenze e, recuperato un martello nell'abitacolo dell'auto, si sarebbe scagliato con furia contro i due agenti, che hanno reagito sparando. Ferito al bacino l'aggressore, un proiettile avrebbe colpito di rimbalzo uno degli agenti, che sarebbe grave. Tutti e tre sono stati trasportati con un elicottero del 118 e ricoverati. L'aggressore si trova ora al CTO di Torino. La bratella autostradale è stata intanto chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sta diventando un caso quello della società israeliana Paragon Solution, il cui software militare di hacking è stato utilizzato per spiare 90 tra giornalisti e attivisti in una ventina di paesi europei. Dopo la fuoriuscita di questa notizia, scrive il quotidiano britannico Guardian, la società ha interrotto i suoi rapporti con l'Italia.
Ci sono anche il capo missione dell'ONG Mediterranea, Luca Casarini, e il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, tra i soggetti spiati in Italia con lo spyware Grafite. Il software militare in grado di bucare anche le difese di WhatsApp sarebbe stato utilizzato per controllare i telefoni cellulari di almeno 90 attivisti e giornalisti in tutto il mondo. Dopo la bufera seguita alle rivelazioni del quotidiano britannico The Guardian, Paragon, la società israeliana che produce lo spyware, ha deciso di rescindere i contratti con l'Italia, dove avrebbe due clienti, entrambi in ambito governativo. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, si tratterebbe di un'agenzia di polizia e di un'organizzazione di intelligence. Ieri sera Palazzo Chigi ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda e ha fatto sapere di aver attivato l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, rassicurazioni giudicate insufficienti da tutte le opposizioni che chiedono al governo di riferire in Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ha coinvolto 30 paesi europei e non la maxi operazione contro i farmaci illegali, soprattutto anabolizzanti, migliaia di medicinali per un valore di oltre 2 milioni di euro, 23 arresti, 138 denunce, 286 siti web di vendita illegale di farmaci sono stati oscurati e 4 atleti sono risultati positivi ai controlli antidoping. Ingenti i sequestri all'interno di questa maxi operazione di medicinali e sostanze dopanti di diverse tipologie. Un'altra operazione invece ha messo nel mirino una serie di frodi fiscali per oltre 100 milioni di euro, una base operativa a Reggio Emilia ma ramificata in tutta Italia.
179 indagati in 28 province italiane, da Bologna a Crotone, per un giro d'affari di oltre 100 milioni di euro. Sono i numeri dell'operazione Ombro Manto, che ha permesso di svelare una organizzazione criminale che aveva la sua base a Reggio Emilia, ma che in realtà operava in tutta Italia nella commissione di reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti di imposta. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri nei confronti di 87 persone fisiche e 4 società. In totale 400 le aziende coinvolte, di cui 40 fittizie. L'organizzazione si avvaleva anche del concorso esterno di professionisti appartenenti a diversi ordini. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Addio ad Aldo Tortorella, ex partigiano, dirigente del Partito Comunista Italiano, aveva 98 anni. Con infinito dolore annuncio la scomparsa di Tortorella, il partigiano Alessio, parlamentare intellettuale di straordinaria levatura, così l'annuncio del presidente nazionale dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo. La casa di moda Gucci dice addio al suo direttore creativo Sabato De Sarno. A poche settimane dalla sfilata autunno-inverno di Milano, la scelta dei proprietari, il gruppo internazionale Kering, riflette in realtà un momento complesso per il settore della moda.
Il gruppo francese Kering ha annunciato la fine della collaborazione con il direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno. La collaborazione tra Gucci e De Sarno era iniziata a maggio 2023, ma la decisione di allontanarlo ha sorpreso il mondo della moda, perché avviene poco prima della sfilata autunno-inverno del 25 febbraio a Milano, uno degli eventi di alta moda più importanti per Gucci e non solo. Oltre a De Sarno, nelle ultime settimane il rallentamento delle vendite per l'industria del lusso ha portato all'addio di Kim Jones a Dior, come lui anche Matteo Blasi, che ha lasciato Bottega Veneta per approdare da Chanel. Oltre a Gucci, il gruppo Kering possiede marchi come Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen e Pomellato. I conti del gruppo francese verranno diffusi l'11 febbraio, ma già si sa che nella prima metà del 2024 Kering ha subito un calo dei ricavi dell'11%, con utili in rosso del 42%, e secondo indiscrezioni, un calzaturificio del Salento, conto terzista di Gucci, avrebbe avviato le pratiche di licenziamento per un terzo dei dipendenti. Segno di una crisi delle vendite della Maison che non accenna a fermarsi. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, la pagina sportiva. Con lo sci in primo piano c'è l'argento nel Super G, ai mondiali di Super G, con la nostra azzurra Federica Brignone, e proprio oggi però Dario Ricci si è fatto il punto su un anno esatto di giochi di Milano Cortina.
Beh sì, direi che le due cose, caro Alessio, sono strettamente connesse, perché Federica Brignone e Sofia Goggia saranno sicuramente le punte della nostra squadra di scio alpino. E allora partiamo dai mondiali di Salbach, dove arriva appunto questa seconda medaglia dopo l'oro nel parallelo a squadre miste. Federica Brignone alla quarta medaglia mondiale in carriera e seconda per 10 centesimi alle spalle dell'austriaca Venier nel Super G. Terza pari merito la Wyckoff Leaf, la norvegese, e la statunitense Maciuga. Fuori dal podio, quinta Sofia Goggia, ottava l'altra grande favorita, la Gut Berami, la svizzera. Fuori dopo poche porte Lindsay Vonn. E quindi insomma arriva un'altra importante medaglia a un anno esatto, sì, dall'avvio dei giochi di Milano Cortina 2026. Fra un anno, Alessio, staremo qui a raccontare il conto alla rovescia per l'accensione del braciere olimpico. Oggi grande evento proprio qui a Milano, protagonista il presidente del comitato, o presidente uscente del Comitato Olimpico Internazionale, BAC, che ha manifestato, cosa non banale, la sintonia, piena sintonia col ministro Giorgetti e con la premier Meloni, cioè insomma con chi garantisce la copertura politica e istituzionale dei giochi e chi in qualche modo non banale ne è partecipe anche dal punto di vista economico, e ha implicitamente rinnovato fiducia nel presidente del CONI Giovanni Malagò, anche lui formalmente uscente ma in corsa per un prolungamento quanto mai dibattuto del suo mandato, e sarebbe il terzo incarico almeno fino a Milano Cortina 2026. Insomma, si procede verso questa Olimpiade e intanto ci portiamo a casa un altro bell'argento che è benzina preziosa nel carburante olimpico della spedizione azzurra.
Grazie Dario Ricci. Quando sono le 13:14 minuti, noi ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il premier israeliano Netanyahu esulta per il piano di Trump su Gaza. È straordinario. L'esercito si prepara a far sfollare i palestinesi. Sparatoria in un'area di servizio vicino ad Ivrea, rimasti feriti due poliziotti. La società israeliana di sicurezza Paragon interrompe i rapporti con l'Italia dopo le rivelazioni sull'uso del suo spyware per controllare giornalisti e attivisti. Una nuova conferma arriva sul clima da Copernicus, il sistema di monitoraggio europeo, gennaio 2025, il più caldo di sempre. È in buone condizioni Alberto Trentini, lo riferiscono i canali diplomatici attivi sul cooperante italiano che è detenuto in Venezuela. Mondiale di sci argento per Federica Brignone nel Super G, quinta Sofia Goggia. Allora, eccoci qua, 13:17 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Allora, ricominciamo il racconto della giornata. Avete sentito i titoli delle notizie di oggi, il riassunto dei principali titoli. C'è una nuova conferma che per quanto riguarda i cambiamenti climatici, il riscaldamento, perché il sistema di monitoraggio europeo Copernicus ci dice che il mese di gennaio 2025 è stato il più caldo della storia, con una temperatura media di 13,23 gradi, 0,79 gradi sopra la media di gennaio del periodo 2020, scusate, ma è anche gennaio 2025 superiore di 1,75 gradi, quindi molto di più rispetto ai livelli preindustriali, che misurano il periodo tra 1850 e il 1900. È stato il 18° mese degli ultimi 19 nel quale la temperatura media superficiale ha superato un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali. Un grado e mezzo è anche, lo sapete, il limite che ci si era posti con gli accordi sul clima di Parigi per non andare oltre questa soglia, affinché il cambiamento climatico fosse in qualche modo contenibile e gestibile. E allora, questa notizia di oggi si sposa bene con il quarto capitolo dell'iniziativa del gruppo 24 ore, il mondo di Trump, che dopo la questione del fisco, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dopo e con la disdetta dell'accordo sulla tassa del 15% alle multinazionali, dopo la sanità, altro impatto globale dell'annuncio di Donald Trump, l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo parlato due giorni fa di diritti civili, questa volta parliamo proprio di clima e lo facciamo con Riccardo Barlam, collega del Sole 24 Ore, che coordina questo speciale che è in edicola domani. Ciao Riccardo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, il titolo, do il titolo prima, il mondo di Trump, gli Stati Uniti fuori dalla lotta per il clima. Questo è il quarto approfondimento, lo spiego ancora perché oggi vi anticipiamo quello che domani con quattro pagine sarà in edicola. E questa volta, parlando di clima, e la notizia è, si parte soprattutto dall'uscita dichiarata di Trump dagli accordi di Parigi sul clima, anche questa volta l'impatto, capite, di questa notizia è globale. Ecco perché con questa iniziativa, Riccardo Barlam, si cerca un po' di capire quali saranno gli impatti di questa cosa. Intanto ti chiedo come è organizzato questo speciale e qual è l'annuncio, cos'è che è stato annunciato, perché insomma
allora la cosa viene complessa. Fuori all'annuncio questa dell'uscita degli Stati Uniti dell'accordo di Parigi, il secondo giro, perché era già avvenuto, un film già visto nella prima presidenza di Trump. Io ero lì in quegli anni a raccontare Trump e diciamo ho assistito da vicino alle sue decisioni del primo mandato, e appunto è una delle prime decisioni del suo secondo mandato, ma anche una delle meno sorprendenti, perché l'aveva largamente annunciata durante la campagna elettorale. E il punto è che adesso è cambiato molto rispetto al 2017. Gli Stati Uniti nel primo giro di Trump sono stati di fatto pochissimi mesi fuori dagli accordi di Parigi. Il 2020 poi appena Intanto Biden, appena vinte le elezioni Biden, 3 mesi credo siamo stati fuori dagli accordi sul clima, e quello che cambia è che in questi 10 anni di accordo di Parigi comunque la transizione energetica ha fatto a fatica tanti passi avanti in tutto il mondo, aziende e governi hanno investito in queste nuove tecnologie, piacciono meno. E poi un'altra cosa è che gli eventi meteo estremi causati dal cambiamento climatico, la neve che non c'è, gli incendi, la siccità, le alluvioni, vi ricordate in Spagna qualche mese fa, o gli incendi pochi giorni fa, 3 settimane di incendi per il caldo in California.
Sì.
Insomma, sono più frequenti. E il punto vero è che questa decisione di Trump rischia di essere un boomerang soprattutto per gli Stati Uniti, perché i paesi che sono partiti prima in questi investimenti nelle tecnologie verdi, pensate alla Cina, il vantaggio competitivo che ha e i problemi che crea per esempio anche ai paesi occidentali sulle auto elettriche, sui pannelli solari che sono a buon prezzo, insomma hanno un vantaggio competitivo industriale rispetto agli Stati Uniti proprio per questa loro spinta a questi investimenti verdi. Investimenti verdi che continueranno, questo è il punto, non si fermeranno nonostante l'uscita di Trump dagli accordi sul clima. Ci sono alcuni dati che diamo, per esempio nel 2016, primo anno dell'accordo sul clima, della vigenza dell'accordo di Parigi, gli investimenti globali nella transizione energetica erano valutati da un centro studi di Bloomberg che studia le nuove energie in 426 miliardi di dollari. In 10 anni siamo arrivati oltre 5 volte di più, sono cresciuti questi investimenti, siamo arrivati a superare i 2.100 miliardi di dollari l'anno 2024. E quindi il punto è che, ok, Trump esce l'accordo sul clima,
ma non è che si ferma tutta altri... questa macchina, diciamo.
No,
che,
c'è, una,
che
fetta, c'è una larghissima fetta di torta disponibile e gli altri stati dicono però, quanto ci possiamo prendere di questo.
Esatto, perché in realtà poi dicevi che il contesto è cambiato e lo citavi con un numero su tutti, questa cifra di investimenti, ma si possono citare per esempio anche il 59% di potenza di generazione elettrica da rinnovabili in Europa installata oggi, e siamo a una produzione di quasi metà, ma anche la Cina che viene, e le emissioni in Europa che sono in calo in questi ultimi anni, si può citare anche la Cina che anche qui c'è una potenza da rinnovabili installata del 52%, quindi e questo non era così chiaramente 10 anni fa.
Sì, tra l'altro in Cina adesso costa meno produrre energia dai pannelli solari, leggevo, che dai combustibili fossili, che è un passo incredibile.
È un passo notevole, però questa decisione di Trump si è annunciata anche, è stata affiancata anche dal fatto di riprendere le trivellazioni, no? Per esempio
drill baby drill, insomma questo sì. Allora io parlo anche a livello economico finanziario di quello che dice la Corporate America,
sì.
Questa cosa delle estrazioni, come dire, incentivi che arriveranno per aumentare i giacimenti estrattivi, fonti fossili di gas e petrolio, certo aiuterà il settore e tante aziende anche finanziarie che investono su questo. Non vedo analisti finanziari dicono che ovviamente questi titoli di aziende petrolifere avranno un aumento probabilmente.
Ma perché...
assolutamente, però dicono che anche ci sarà, sono ancora ottimisti appunto sulle rinnovabili, dicono che comunque le rinnovabili anche negli Stati Uniti continueranno. Ho letto qualcosa di Goldman Sachs che sta cercando di investimenti per un fondo sulle rinnovabili, e loro prevedono nel Nord Europa, cioè in Europa e nel Nord America, comunque nonostante Trump, di con questo fondo di avere dei rendimenti netti, parlano previsti dell'8-10% anno, non è poco.
Questo è un contesto economico che spiega il prossimo punto che voglio toccare con te, che è quello di rapporto tra Trump e Musk, perché insomma questi due master della politica americana e non solo, insomma della nuova destra globale, insomma su questa questione dell'ambiente rischiano di trovarsi su posizioni diverse, perché Musk rappresenta indubbiamente il mondo dell'elettrico e Trump invece spinge appunto per nuove trivellazioni petrolifere. Da anche un po' dalla vostra analisi, cioè si prevede che possano andare a confliggere o troveranno un modo, diciamo, di tranquillamente di conciliarsi queste due posizioni?
Beh, viene da dire che ci sono proprio dei dati usciti ieri sulle vendite del Tesla in Germania, credo anche in Francia, in Europa, così, che sono molto diminuite da quando lui è un po' l'emblema di questo movimento, sì, diciamo così, dell'estrema destra mondiali. E questo è un primo effetto. Certo, è buffo che Trump dica diamo tutto per le fonti fossili e abbia il suo primo consigliere che è l'emblema delle nuove tecnologie, è l'uomo che prima di tutti ha puntato sulle batterie elettriche, sulle auto elettriche, quando nessuno ci credeva. Io mi ricordo anche quando se ne parlava con Marchionne nel 2017 e lui diceva ci perdo soldi a fare le auto elettriche, e lui invece, Musk, è partito molto prima. No, ma la cosa interessante, a parte Trump, è che anche con Biden gli Stati Uniti, nonostante sì, Biden abbia molto investito nella transizione ecologica, nelle rinnovabili e quello che volete, gli Stati Uniti negli anni di Trump sono diventati il primo paese per estrazioni di gas e di petrolio, quindi come dire, le politiche di Trump partono in discesa da un'industria che è stata anche da
solide basi anche prima di Trump.
Esatto. Questo, e l'altra sì, cosa sì, paradossale è che le società petrolifere americane, che ovviamente sono contente di questo drill baby drill, di questo slogan di fate quello che vi pare, in qualche modo vi darò anche aiuti, si lamentano dell'uscita dagli accordi di Parigi, perché dicono noi comunque in questi anni abbiamo buttato dei soldi, abbiamo investito sulle rinnovabili e così ci metti fuori mercato sul mercato globale delle rinnovabili, perché noi non possiamo più fare impianti, insomma si parla di tanti soldi, anche c'è un impianto di eolico New Jersey che dovrebbe fare la Shell insieme a EDF, e questo loro hanno già nel loro ultimo bilancio trimestrale hanno già segnato perdite per $1 miliardo, perché questo impianto eolico enorme non si farà più probabilmente. Quindi insomma il discorso delle aziende energetiche che sono molto più avanti spesso dei politici, fanno delle scelte di investimento a medio lungo termine, e quindi anche tante aziende petrolifere stanno diversificando in questi anni, buttare tutto all'aria sembra, come dire, un boomerang quantomeno, o un rischio anche per loro, insomma. Quindi Trump è un grande immobiliarista, lui punta sempre quando c'è una trattativa, costa 5 io sparo 10 e poi negoziamo e troviamo un punto di contatto e porta a casa il risultato, probabilmente con un valore superiore al 5, al 6, quello che fa sempre lui, ha una tecnica comunicativa che è questa, che è anche di contrattazione, quello che sta facendo anche ogni volta che parla e dice i suoi proclami: conquisterò la Groenlandia, mi prenderò il canale di Panama, poi si trovano delle mediazioni e si trova un punto
ma qui stiamo già sconfinando nei prossimi capitoli del mondo di Trump. Io intanto mi fermo e ringrazio, scherzando, Riccardo Barlam, collega del Sole 24 Ore, che cura la quarta uscita del mondo di Trump, gli Stati Uniti fuori dalla lotta per il clima, che sarà in edicola domani con il Sole 24 Ore. 13:30 in punto, ci fermiamo perché c'è il break, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie. Parleremo del click day per l'assunzione di lavoratori stranieri, sono 160.000 ipotetiche domande quest'anno, è iniziato il click day e vediamo se i controlli inseriti dal governo Meloni per evitare le famose truffe stanno funzionando. Allora, 13:35, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, è saltata la sigla, c'è un problema in regia, niente di preoccupante, siamo qua in diretta. Allora, insomma, oggi giornata caratterizzata dalla dichiarazione del premier israeliano Netanyahu, che ha definito straordinario il piano per Gaza, che prevede, lo sapete, lo sfollamento dei palestinesi. È una proposta non proposta che ieri è uscita, possiamo dire così, quasi di bocca al presidente americano Trump, ma che oggi poi trova nuovamente un coro di reazioni negative nel mondo, al mondo arabo, all'Europa. Oltre questo, poi insomma c'è una sparatoria vicino a un'area di servizio ad Ivrea e ci sono due poliziotti che sono rimasti feriti. Questa è la cronaca più importante, ma adesso veniamo, come avevamo anticipato in chiusura del blocco precedente, a parlare del cosiddetto click day, cioè le modalità con le nelle quali si possono regolarizzare e assumere lavoratori di origine straniera extra comunitari, con le nuove regole volute dal governo con il decreto flussi che mirava ad evitare le truffe. Vi ricorderete che Giorgia Meloni aveva detto: questo sistema non funziona, ci sono troppe truffe, persone che risultano assunte ma che poi non vengono assunte, diventa solo un modo per comprare e vendere permessi di soggiorno. Vediamo come sta andando, perché c'è stato il primo click day, ne parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Bianca Lucia Mazzei, che saluto e ringrazio. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, prima di tutto un paio di numeri: 452.000 su tre anni sono le quote d'ingresso, quindi insomma quote che non sono mai state così alte, mi correggerai se sbaglio, Bianca Lucia Mazzei, sì. Per quanto riguarda gli ingressi regolari in Italia, quindi governo Meloni che, seguendo una traiettoria già partita con Draghi, allarga le maglie degli ingressi regolari per il 2025.
In realtà le ha anche ulteriormente allargate, perché 452.000 sono gli ingressi inizialmente previsti, ma per quest'anno, sì, cioè per il 2025, sì, a ottobre il decreto legge flussi, sì, si chiamava così anche lui, ha aumentato le quote, sì, e quindi quest'anno avrebbero dovuto essere 161.000 e invece sono oltre 191.000, perché sono stati previsti 10.000 ingressi solo per le badanti dei persone dei cosiddetti grandi anziani, okay, cioè persone over, okay, 80, più a un'altra quota aggiuntiva, sì, per quanto riguarda i lavoratori stagionali. Quindi diciamo
480,
che
poco più di 480, giusto? Complessivamente,
sì, più o
triennio,
meno nel totale così.
Allora,
sì,
per finire velocissimamente con noi, 480 nel triennio, 190.000 i posti disponibili quest'anno, le precompilate erano state, le domande precompilate compilate 165.000 complessivamente. Per la categoria di cui parliamo oggi in particolare, che è una categoria di lavoro subordinato non stagionale, edilizia, turistico alberghiero, lungo l'elenco, ma insomma meccanica, alimentare, trasporto merci, ma anche elettricisti, idraulici, pesca, acconciatori, insomma c'è un sacco di lavori là dentro, erano 57.812 le precompilate, le domande sono state 57.162, quindi quasi tutte le precompilate poi sono, diciamo, sono state confermate come domanda. Allora, però il punto è, Bianca Lucia Mazzei, aiutaci a capire come funzionava e cosa è cambiato nel decreto flussi che voleva evitare il famoso questione delle truffe. Cioè, vogliamo capire se sta funzionando effettivamente tutto ciò.
Allora, per capire se sta funzionando effettivamente è ancora presto. Diciamo che quello che è successo è questo, cioè il governo ha rafforzato la cosiddetta fase di precompilazione, cioè una fase precedente al click day di circa un mese, in cui chi vuole può precompilare, cioè già inserire le domande sul sistema del Ministero, sulla piattaforma del Ministero dell'Interno. Quest'anno in questa fase erano previsti già controlli che quindi diventavano preventivi grazie all'incrocio di banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS eccetera eccetera, per vedere, per capire se queste domande erano truffaldine. Quindi le domande precompilate sono quelle che sono già state inserite dentro questa piattaforma. Sì. La novità qual è? È che il primo giorno del click day, possono essere di ogni click day perché ci sono diverse date, si possono inviare soltanto le domande precompilate. Questo vuol dire che, siccome di solito i posti vanno via in poco tempo, chi non ha precompilato e invia la domanda dal giorno successivo ha molte meno chance che la sua richiesta venga accolta. Questo però non vuol dire, come dire, che le domande saranno soltanto le 165.000 di cui tu hai prima hai parlato, sì, e che sì, sono quelli, sì, precaricate, perché dal giorno dopo possono essere presentate le altre. Quindi per capire se raggiungeremo di nuovo quelle vette di 700.000 domande che sono state raggiunte a marzo scorso, sì, e che hanno fatto venire il dubbio a noi per primi, diciamo, che dietro ci fossero delle truffe,
ecco, troppe domande, no? Era questo il sospetto, ecco,
e poi quasi, vai, tutte dalla campagna, sì, la metà venivano, esatto, dalla campagna, sì, quindi diciamo non solo troppe ma anche completamente scoordinate con le esigenze produttive del luogo, e che però questo non risucceda, per capirlo bisogna aspettare che finisca la tornata dei click day e quindi vengano anche inviate le domande dei giorni successivi. Quindi questo lo capiremo fra un paio, due, tre settimane, per capire se veramente questo sistema ha ridotto, anche perché anche le domande che, ecco, questo è importante, anche le domande che vengono presentate dal giorno successivo verranno sottoposte agli stessi controlli. Allora, tutto questo per capire se veramente porterà a un giro di vite serio nei confronti delle truffe, bisogna però aspettare ancora qualche giorno.
Ecco, però diciamo, il meccanismo prevede che nella fase di precompilazione, nel tempo che poi arriva, trascorre fino ad arrivare poi al click day vero e proprio, ci sia l'incrocio, no? Tra le banche dati. Sì. Quali sono queste banche dati? E il governo ha fatto sapere qualcosa se questo incrocio è stato fatto, effettivamente se è stata scartata qualche precompilata oppure no?
Allora, l'incrocio sono banche dati, appunto, quelle sono pubbliche, quindi sono l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, anche altre, insomma, tutte le fonti che possono. Esatto, sono anche Unioncamere, sì, per capire per esempio se l'impresa esiste davvero
oppure
perché
no, certo.
Per esempio, come ha rivelato la stessa inchiesta adesso di Salerno, molte di queste imprese sono finte, tant'è che questi lavoratori arrivano nel nostro paese con dei regolari visti d'ingresso e diventano irregolari perché poi l'impresa non c'è e vanno a finire a lavorare in nero, chiaramente non firmano nessun contratto e quindi, sì, diventano irregolari sul territorio nazionale.
Questa è la truffa che si voleva evitare, ecco.
Esatto.
Ma l'incrocio delle banche dati, esatto. Che numero abbiamo,
è stato fatto? Il Viminale dice assolutamente di sì. Diciamo che le associazioni dei datori di lavoro che possono presentare, che presentano moltissime domande perché possono farlo al posto dei datori di lavoro stessi, quindi ne presentano migliaia, loro dicono che, vuol dire, abbiamo consultati, che in effetti hanno visto l'effettuazione di domande, tant'è di verifiche, tant'è che i tempi si sono anche allungati, cioè okay, ci sono state delle difficoltà perché i dati non arrivavano, eccetera, e quindi hanno riaperto una finestra per completare queste domande anche a gennaio. Quindi sembra che siano stati fatti. Dati però su quante ne sono state scartate, diciamo così, per ora non ce ne sono, però i controlli...
Quindi dovremo poi, cioè, aspettare ancora un pochino per vedere se ci saranno delle domande scartate. In ogni caso sembra di capire, io mi devo però fermare qua, ringrazio Bianca Lucia Mazzei, sembra di capire che il fatto che siano stati annunciati questi controlli, che siano diminuiti il numero delle precompilate, è già un indice probabile del fatto che chi, insomma, era intenzionato a fare delle truffe questa volta è stato lontano dal meccanismo dei flussi regolari. E poi vedremo se effettivamente invece i controlli porteranno a scartare alcune di queste precompilate. Va bene, ci fermiamo per il break perché tra poco ritorniamo. Dopo il punto autotrasporti siamo di nuovo in diretta con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.
Tra ora bisogna vedere quali saranno.
A parte Israele. Giulia, è tutto, grazie per la puntata di oggi. Carlo Salvatore, regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.